Voci dall'antropocene.
Voices from the Anthropocene.
Minuti, ci avviciniamo ormai al primo mese di quarantena. Io vado a ricordarvi i nostri contatti, il 346-66-73-263 per il nostro telefono mobile, per cui comunicare con noi in diretta tramite WhatsApp o SMS, lo 011-2495-669 per intervenire in diretta, o comunque questo è il numero a cui ci trovate per segnalazioni, per quanto succede, quanto avviene in città, quello che vedete dalle vostre finestre, quello che vedete quando andate a fare la spesa. Poi c'è il nostro sito www.radioblackout.org, dove a fine trasmissione caricheremo come di consueto i podcast, e trovate in genere tutti i podcast delle trasmissioni che passano su Blackout. Situazione particolarmente critica nella nostra regione proprio in questi giorni. I decessi hanno sfondato il migliaio, si parla ormai di quasi 1200 persone, sono oltre 12.000 i casi accertati. Siamo la terza regione più colpita dopo Lombardia ed Emilia. Eppure rileviamo che a questo non corrisponde una particolare energia nell'esecuzione dei cosiddetti tamponi, che in qualche modo apprendiamo essere, per varie ragioni, una misura ben più rara di quanto sembrano suggerirci, consigliarci medici e scienziati, o quanto sembrano propagare politici impegnati a rassicurarci. È chiaro a tutti che il tampone è il vero sigillo apposto alla certificazione di una malattia. I casi certificati in fondo sono quelli in grado di attivare determinati protocolli, chiudere strutture, aziende, uffici, e guidare ovviamente le previsioni e le azioni delle task force impegnate nell'epidemia, no? Quindi circa la durata, l'intensità di questa quarantena generalizzata. Così, mentre il dibattito si sposta subdolamente dall'opportunità dell'implementazione dei tamponi, che fino adesso sembra una realtà solo nel Veneto, che ci piace sottolineare non è di Zaia ma forse del virologo Crisanti in questo momento, diciamo, il dibattito subdolamente si sposta da questi tamponi, che si è capito sono necessari, indispensabili, monitoriamo intorno ai positivi, scoviamo i positivi e poi monitoriamo tutto il suo mondo intorno, no? Questa è la narrazione che circola. E in realtà piano piano si è iniziato a parlare invece della ricerca dei titoli anticorpali per capire chi può rientrare al lavoro. E quindi, proprio mentre veniamo investiti dalle conseguenze di scelte scellerate che hanno causato e stanno ancora producendo cataste di morti tra i vecchi, dalla provincia di Milano arrivano notizie devastanti, migliaia di anziani sacrificati nella prima fase dell'emergenza, cliniche private nel torinese che sono state completamente nel Piemonte, direi, escluse dall'utilizzo dei tamponi. E proprio da come la politica si è fatta carico di queste situazioni che dobbiamo giudicarla, e ancora più vale per i detenuti, per le persone che vivono per strada, per i lavoratori dentro l'emergenza, che non sono solo i lavoratori sanitari ma tutti quelli costretti ad andare a lavorare perché le proprie attività sono ritenute indispensabili.
E
E allora la prima testimonianza ci arriva qui dalla provincia di Torino e riguarda proprio un infermiere ammalatosi di coronavirus.
Siamo riusciti a realizzare un'intervista con un infermiere della provincia di Torino, uno dei tanti lavoratori che per la retorica insopportabile di queste settimane sarebbe un vero angelo, ma la cui vita alla prova dei fatti vale poco o niente, visto che si ritiene di sottoporlo bellamente al contagio, ancor peggio, si permette che sia egli stesso veicolo di contagio per pazienti anche anziani, debilitati. Lui lavora in una delle molte cliniche private, ma convenzionate, che si sono moltiplicate negli ultimi anni. Naturalmente lavora partita IVA, pur essendo poi quello effettivamente il suo unico datore di lavoro, quindi niente mutua, nessuna garanzia, tutto scaricato sui lavoratori, virus e conseguenze. Iniziamo con la storia delle ultime settimane. Come avete vissuto l'emergenza nella tua struttura e come è cambiato il vostro modo di lavorare?
Guarda, l'emergenza nella mia struttura, diciamo, è arrivata molto tardi, nel senso che da quando è scoppiato il caso coronavirus in Italia se ne è parlato anche a livello di dirigenza, come comunicazione con i lavoratori della struttura, però veniva vissuta come una cosa molto lontana, che all'inizio riguardava appunto solo la Lombardia, che si sarebbe fatto tutto per monitorare, seguendo i protocolli ministeriali, però veniva data tutta come una cosa molto lontana nel tempo e nello spazio, anche perché considerate che il posto dove lavoro io è una struttura non ad accesso diretto dall'esterno, quindi non veniva percepito come un rischio diretto come potrebbe essere un pronto soccorso o comunque un ospedale pubblico, ma essendo una struttura dove si accede, diciamo, come lungo degenza dopo un ricovero in un ospedale ordinario, il rischio veniva dato molto per lontano. Quindi anche le misure, diciamo, quelle di riduzione del rischio, che sono state all'inizio una limitazione delle visite dei parenti dall'esterno, sono state prese con, diciamo, molta calma e con anche un'iniziale leggerezza, si potrebbe dire, col senno del poi. Quando, diciamo, all'esterno poi è scattato il lockdown, a inizio marzo, chiaramente anche da parte nostra lavoratori ci si è iniziati un po' a chiedere, sì, ma qua come cambia la faccenda, nel senso, qua si sta blindando tutto il mondo, tutto si sta fermando e noi qua non cambia assolutamente niente, come funziona sta cosa. Allora un gruppo di lavoratori all'interno ha fatto anche una piccola protesta indossando le mascherine chirurgiche durante il turno di lavoro, nonostante fosse assolutamente proibito, perché ricordiamo fino almeno i protocolli a inizio emergenza rispetto all'utilizzo delle mascherine in ospedale prevedevano che si potessero utilizzare soltanto nel caso in cui lo stesso operatore avesse dei sintomi tipo tosse, raffreddore, allora poteva mettersi la mascherina, o se no, se c'era un paziente che aveva dei sintomi sospetti ma che lui stesso non fosse in grado di mantenere la mascherina, allora tu, quando andavi a assistere questa persona, potevi mettere la mascherina. Quindi si prendeva assolutamente sotto gamba il rischio, che poi si è rivelato altissimo, di portatori asintomatici del virus, e quindi non veniva presa nessuna misura di questo tipo. Dicevo, era stata fatta questa piccola protesta dei lavoratori, che è stata assolutamente repressa da parte della dirigenza, assolutamente ribadito il divieto nel modo più assoluto, anche con reazioni molto isteriche, molto autoritarie, diciamo così, ribadito il fatto che assolutamente non si potevano mettere le maschere, quasi facendo intendere che noi non avessimo capito un cazzo di come funzionava sto virus, se pretendevamo di mettere queste maschere, addirittura con dei richiami alla nostra professionalità, quindi fondamentalmente al senso di sacrificio che questa
molto chiaro
infermieristica dovrebbe avere, quindi per dire il livello. Ribadisco comunque, in una realtà come quella in cui lavoro io, che è di fatto desindacalizzata, dove quindi ci sono dei delegati sindacali, ma sono fondamentalmente dei fiammacarte della dirigenza, e in cui, diciamo, non esistono particolari tradizioni di lotta, come già come immagino in tante altre, in altre parti,
in altri ambiti
di questo mondo, in altri ambiti di questo, del mondo sanitario, ecco.
Che idea ti sei fatto delle motivazioni che spingevano la dirigenza, come dire, tu sottolinei, e l'abbiamo visto anche in altre situazioni in giro per il paese, che non c'era solo un problema di carenza di dispositivi individuali, c'era anche proprio una paura che scatenasse il panico tra i pazienti, che questa cosa diventasse evidente, in qualche modo impedisse il normale lavoro, le normali funzioni.
Sì, l'idea che mi sono fatto io è che c'erano entrambi questi elementi. Da un lato una mancanza di presidi, di dispositivi sicuramente, soprattutto all'inizio, e dall'altro lato anche l'idea, almeno che veniva riferita a noi, di perché così mettiamo in panico tutti, non ha alcun senso, mentre poi col senno del poi, per come sono andate le cose, fondamentalmente la mossa di questi lavoratori che hanno scenato questa protesta.
Come sono andate le cose?
Ma guarda, è veramente una cosa banalissima. A inizio turno questo gruppo ha detto: senti qua, le cose stanno andando così, noi siamo completamente scoperti, non sappiamo chi abbiamo di fronte, questo virus, da quello che si sa ormai, viaggia anche normalmente fra pazienti asintomatici, qua continuano ad arrivare gente dall'esterno che non bloccano le visite, noi questa mascherina mettiamocela, e da lì boh, addirittura direttori sanitari, figure che manco vedi in tutto l'anno, hanno così la cortesia di manco venirti a vedere come sei fatto in faccia, che compaiono solo perché tu hai così osi affrontarli indossando una mascherina anche quando non si può. Quindi le reazioni erano state molto isteriche e decisamente significative, che secondo me hanno anche dato una bella lezione anche a chi non aveva idea di come funzionano queste cose, ma come gira il mondo, diciamo così. E da lì in poi quindi un po' era rientrata la cosa, anche perché non c'era stata particolare diffusione, diciamo, ad altri gruppi di lavoro, insomma, della pratica, quindi la cosa è andata avanti fino a quando è iniziato a verificarsi dei casi sospetti sempre più diffusi all'interno dell'ospedale, fino ad arrivare la situazione che abbiamo oggi, dove fondamentalmente più della metà dei pazienti e più della metà degli operatori sono sintomatici, alcuni poi risultati positivi a tampone, che è giusto sottolinearlo, non vengono fatti all'interno della struttura privata, questo perché nonostante siano state richieste dalla dirigenza, l'ADL non concede ancora, almeno oggi, i tamponi né per gli operatori né per i pazienti, però poi o pazienti che sono stati dimessi da lì si è venuto a sapere che poi erano positivi, o operatori che magari hanno avuto anche complicanze medio-gravi rispetto appunto all'esposizione al virus, che sono poi risultati positivi. Io stesso mi trovo adesso a casa con la febbre, probabilmente da esposizione al virus. Giusto sottolineare che i presidi, i dispositivi di protezione individuale sono poi arrivati, però parliamo appunto dell'ultima settimana, 10 giorni, per parlare di dispositivi perlomeno minimamente adeguati ad affrontare una situazione di questo tipo.
Quindi quello che tu ci restituisci è un uso ancora una volta, e situazioni di questo tipo, ripetiamo, vengono segnalate ovunque, un uso estremamente selettivo dei tamponi. Sicuramente abbiamo un problema di strutture deputate all'analisi dei tamponi, quindi all'utilizzo dei reagenti, esiste tutto un sistema che evidentemente fa fatica a gestire troppi tamponi, però esiste anche una sorta di uso politico, no? Perché il tampone è quello che certifica che una struttura, per esempio, come la vostra dovrebbe essere chiusa, i pazienti isolati. Finché questi tamponi non arrivano, finché non si certificano, più o meno le cose vanno avanti, finché poi non esplode tutto. Per esempio stamattina sui giornali viene raccontato di diverse cliniche del torinese in questa situazione. Abbiamo la storia di Milano del più albergo Trivulzio, abbiamo storie di questo tipo che arrivano da ovunque. Io chiedo a te, da anche addetto ai lavori, infermiere, come percepisci questa situazione quando vediamo virologi, infettivologi, epidemiologi che vanno in televisione a dire che i tamponi stanno crescendo, che ormai siamo al monitoraggio dei positivi, per cui non solo il tampone a te che stai male, ma a tutto il tuo mondo intorno, e invece vediamo che questa non è affatto una realtà.
Guarda, dal mio punto di vista, appunto, quello lavorativo, io non ho il polso della situazione generale perché è molto complicato, però raccontando la mia esperienza in una struttura come la mia, dove fondamentalmente le andassero a cercare lì i positivi, come è stato richiesto di fare, diciamo che le percentuali di contagiati aumenterebbero sicuramente, le percentuali di positivi, così andando a cercare anche solo tutte le strutture private, anche solo del torinese, senza allargare chissà troppo, sicuramente le percentuali salirebbero. Quindi che questo sia fatto apposta per ottenere delle percentuali che diano anche un po' la possibilità di andare verso una riapertura, di andare verso una limitazione del contagio, io questo non lo posso sapere, ti dico solo che gli andassero a fare dei controlli dove stanno richiedendo, sicuramente il numero dei contagiati apparirebbe molto più alto di quelle che dicono le cifre ultime, sicuramente.
Questo è molto evidente.
Fosse evidente a tutti che c'erano sempre più pazienti malati, sempre più colleghi malati che finivano in mutua o giustamente magari si mettevano in mutua per autotutelarsi. Comunque da parte della dirigenza c'è sempre stato assoluto silenzio, una sorta di omertà, fondamentalmente per dire qua tutti sappiamo cosa sta succedendo, però non si deve dire, evidentemente per paura che fondamentalmente nessuno andasse più a lavorare. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto, e quindi fossero costretti a chiudere in qualche maniera, e quindi un atteggiamento che la dice lunga, può essere abbastanza esemplificativo di come si sta gestendo tutta la questione epidemia.
Sì, sicuramente uno dei problemi principali era l'impossibilità poi di gestire questi pazienti, di chiudere queste cliniche. Vale anche per gli spazi dove vengono ricoverati gli anziani, no? Cosa si fa se si dice lì dentro c'è un'epidemia in corso, devi isolare gli operatori sanitari, devi isolare loro, dove, chi se ne occupa, no? E quindi insomma sono problemi che sono stati messi sotto il tappeto con conseguenze che prevediamo non buone.
Stanno emergendo adesso.
Grazie.
Va bene, grazie a voi.
A presto.
Avete ascoltato questo contributo che ci sembra molto importante, e ora ve ne mandiamo un secondo. Stavolta è un operatore sociale che ci parla e ci racconta l'emergenza di un dormitorio torinese.
La vicenda del dormitorio di via Reis Romuli, dove sono usciti fuori un numero cospicuo di infettati dalla Covid-19, è un po' la punta dell'iceberg di una situazione che si scopre giorno per giorno essere abbastanza diffusa in tanti settori della cura, dell'accoglienza. Noi proviamo un po' a parlarne con una persona che lavora questo fronte qua, per chiedergli un po' delle impressioni su questa vicenda, su quali sono, diciamo, le le impressioni, quello che si vive appunto su, su quel settore lì in queste settimane.
Tutto il settore vive un po' una sensazione di abbandono. Quando è uscita insomma la vicenda del Covid, abbiamo immediatamente come operatori e operatrici portato il tema insomma dell'inadeguatezza del tipo di accoglienza che è il sistema dei dormitori, che comunque sono strutture che accolgono tante persone, che condividono spazi, ambienti, bagni, camere e quant'altro, in più hanno orari di apertura e di chiusura, quindi sulla giornata lasciano scoperte le persone per molte ore. Quindi si è aperta subito una riflessione sulla tutela delle persone senza dimora, che giravano tutto il giorno senza avere posti in cui ripararsi, sulla tutela di chi ci lavora in quei posti lì, perché ovviamente per quanto ci siano o non ci siano i DTI, comunque l'esperienza ci dice col senno di poi che le mascherine non tutelano granché. E quindi abbiamo portato subito una serie di richieste, proposte, valutazioni al comune, insomma, che ha in capo il sistema, per provare a tutelare, ecco, tutti quanti. Però insomma le risposte sono state tardive, sono state volte al risparmio, sono state sempre di continuare a gestire alla meglio, e poi al più abbiamo gestito l'emergenza, fino ad arrivare a una situazione per cui iniziano ad uscire i primi Covid positivi e nessuno si fa carico di trovare dei luoghi dove far fare la quarantena a chi è entrato in contatto con queste persone. Per cui appunto insomma il caso di Reis Romoli è lampante, ma non è l'unico caso in cui l'ospite risulta positivo e tutti gli altri ospiti vengono o meglio viene chiesto alle organizzazioni di tenerli all'interno delle strutture, al più provare a dedicargli delle aree in modo che non entrino troppo in contatto con gli altri ospiti, però insomma non si riescono ad attivare altre soluzioni, quindi rimangono tutti lì, e quindi inevitabilmente alla fine tutti i dormitori sono diventati dei focolai in cui chi per fortuna non si era ammalato, di fatto adesso continuano a uscire a casa quotidianamente, ne escono, ma anche gli operatori e le operatrici stanno risultando tutti ammalati. E siamo in questa situazione da una settimana, ancora oggi non ci sono alternative, ancora oggi la gente sta nei dormitori, che tra l'altro comunque chiudono alle 10 la mattina e riaprono alle 14, per cui anche gli ospiti di un dormitorio dove magari ancora non sono usciti dei casi conclamati, vanno in giro, vanno alle mense, incontrano gli ospiti dei dormitori dove invece i contagi sono già effettivi, e si continua ad agevolare il contagio e la diffusione per senza dimora. E la situazione un po', no, mi viene in mente dell'RSA, noi ci stiamo un po' paragonando a quella dimensione lì, però è peggiorativa, perché in più le persone escono e si incontrano ospiti di una struttura e dell'altra, per cui continuano a far girare il contagio a dei livelli incredibili. A Torino c'è ancora una struttura che è Piazza d'Armi, che è un posto in cui vengono accolte 100 persone. Se si apre un focolaio lì, ti ritrovi con 100 persone contagiate nel giro di 3-4 giorni, e io non so come pensano di poterla gestire una roba del genere. La sensazione è veramente che si siano detti: vabbè, mettiamoci lì, incrociamo le dita, speriamo che non succeda niente, intanto finché riusciamo ad evitare, ecco, di mettere in campo delle misure straordinarie, evitiamo, perché comunque insomma nessuno sforzo è stato fatto dal comune o da chi avrebbe dovuto farsi carico di questa situazione. Torino è una città che conta conosciuti tra i 1.700 e i 2.000 senza dimora, sappiamo che quando c'è un numero di conosciuti c'è tutto un sommerso che spesso, se non è uguale, è superiore come numeri. Quindi insomma è una città che non è che non conosce il fenomeno e che non poteva immaginare, ecco, cosa sarebbe successo, ma anche non avessero avuto l'immaginazione, insomma gliel'abbiamo detto e ridetto e ridetto più volte, abbiamo chiesto di mettere in campo dei protocolli da poter applicare immediatamente non appena ci fossero stati dei casi, abbiamo chiesto di trovare delle strutture dove far fare le quarantene agli ospiti, abbiamo chiesto l'apertura sulle 24 ore delle case di ospitalità notturna, abbiamo chiesto di aprire più spazi per poter ridurre il numero delle persone nei dormitori, ci sono dei dormitori che contano 40 persone, quindi in un'unica struttura ci sono 40 persone con 8 bagni. Non è immaginabile che in una situazione di questo tipo il contagio non si diffonda, è stata criminale la gestione di tutta la situazione, e anche operatori e operatrici, c'è un operatore che è in ospedale positivo con la polmonite ed è l'unico caso accertato, perché tutti gli altri che sono a casa in mutua con sintomi ovviamente nessuno pensa di fare il tampone. Tra l'altro ci definiscono strutture essenziali, per cui nessuno ha potuto fare quarantena dei lavoratori e delle lavoratrici, e hanno dovuto tutti continuare a lavorare perché la quarantena scatta solo nel momento in cui iniziano ad emergere dei sintomi. Quindi nel frattempo invece, anche se si è entrati in contatto con dei Covid, si è dovuti andare a lavorare e a fare i propri turni comunque.
Il caso di Via Reis Romoli, secondo voi, sta cambiando, può cambiare qualcosa? Perché sulle prime si è parlato di una requisizione di un albergo dove mettere gli utenti risultati positivi, eccetera, o no?
Ma allora, lì la situazione è ferma ed è in stand-by di fatto da venerdì, quando l'ente gestore ha detto basta, noi non gestiamo più. È intervenuta la protezione civile, ha iniziato a girare la notizia degli alberghi, ma insomma da venerdì a questo momento non è successo ancora nulla. Ora altre notizie dicono che gli alberghi probabilmente li useranno di più per gli anziani e per liberare le RSA, ma che per i senza dimora stanno immaginando delle strutture che al momento non sono utilizzate, stanno girando notizie su Torino Esposizioni, addirittura il Maria Adelaide, però insomma io penso che qualcosa succederà per forza, perché gli enti gestori non hanno più le forze per gestire i servizi, perché hanno tutte le equip in mutua, non hanno alternative se non trovare dei luoghi di risulta, però stanno andando comunque a gestire sempre nella dimensione di grandi spazi dove raccogliere più gente possibile, e non si entra tanto nell'ottica, no, di garantire anche tutele reali ai senza dimora, perché comunque appunto l'albergo noi lo spingevamo perché vuol dire una stanza con un bagno. È chiaro che se allestisci un padiglione di Torino Esposizioni facilmente devo immaginare, poi magari non è così, ma quello che a me viene da immaginare sono le brande degli spazi più o meno insomma allestiti, ecco, non so quanti bagni possano mettere in campo, non credo che riusciranno a garantire un bagno per ogni persona, sicuramente dovranno trovare il modo di tirarli fuori dai dormitori, però ecco, non è che mi immagino situazioni veramente adeguate.
È difficile resistere al mercato, amore mio, di conseguenza andiamo a cercati rivoluzione ben artistica, per questo le avanguardie erano ok, almeno fino al 66, ma ormai la fine va da sé.
Pensa di soccombere al mercato, non lo sa perché si è laureata. essere morta scrive con lo spray sui muri che la catastrofe è inevitabile. Vede la fine in metropolitana nella puttana che le si siede a fianco nel tizio stanco nella sua borsa di Dior. Legge la fine nei sacchi dei cinesi, nei giorni spesi al centro commerciale, nel sesso orale, nel suo non eccitarla più. Vede la fine in me che vendo dischi in questo modo orrendo, vede i titoli di coda nella casa e nella libertà. Un corpo fragile che sa d'essere morto sogna l'Africa strafatta, compone poesie sulla catastrofe. Vede la fine in metropolitana nella puttana che le si siede a fianco nel tizio stanco nella sua borsa di Dior. Muore il mercato per autoconsunzione, non è peccato e non è Marx ed Engels, è l'estinzione, è un ragazzino in agonia. Vede la fine in me che spendo soldi e tempo in un Nintendo dentro il bar.
E bentornati in diretta, 19 e 13 minuti, andiamo avanti. Avete sentito prima dello stacco musicale i due contributi, l'infermiere della provincia di Torino e poi l'operatore sociale che lavora nel dormitorio di Via Reis Romulis. Vi abbiamo dato conto di un'emergenza al di là di come ci viene presentata, quindi una maniera selettiva di eseguire i tamponi, una maniera selettiva di trattare le persone. Non tutte le vite valgono lo stesso, questo ce lo dobbiamo dire fuori dai denti. E quindi iniziano a emergere una scia di disastri, soprattutto dalle case di riposo per anziani, ma non solo, da molte cliniche private. E proprio mentre si inizia a intravedere questa scia di disastri, i dati che arrivano dalla Lombardia completamente incompatibili con il semplice procedere del coronavirus, ma compatibili invece con le resistenze di Confindustria alla chiusura o con l'agire di molte amministrazioni pubbliche e private. Quindi anche in mezzo all'emergenza iniziamo a intravedere quali sono le macerie di una gestione che ha messo altri interessi davanti alla vita di lavoratori, anziani, marginali, dei detenuti. Iniziano a venire fuori notizie di una serie di emendamenti che con, come dire, la scusa, l'idea di tutelare i famosi angeli della prima linea, i medici, gli infermieri, e sembrava a tutti anche un ragionamento comprensibile, no? Sembrava qualcosa di ragionevole, tutelare i medici, gli infermieri che si sono trovati sotto una pressione inimmaginabile in queste settimane, dalla possibilità delle azioni legali intraprese nei loro confronti, intraprese da loro, nei loro confronti dai privati per eventuali colpe, mancanze commesse dentro la tempesta dell'emergenza. Qualcuno a un certo punto ha capito che questi emendamenti avevano un altro senso profondo sotto. Noi abbiamo in questo momento ai nostri microfoni Claudio Dell'Icarri di Nursing Up, il sindacato di categoria degli infermieri, e cerchiamo di mettere un po' di luce, di verità dentro questa questione che si profila davvero scabrosa. Buonasera Claudio.
Sì, grazie. Come avete già visto, un emendamento è stato già ritirato, quello firmato da Salvini, dal gruppo Salvini, della Lega, che l'ha ritirato. Ma non è sufficiente, perché ce n'è ancora un altro che è ancora più dannoso, perché è stato scritto praticamente quasi come se fosse stato scritto anche al contrario. Mentre la Lega palesava col titolo datori di lavoro, qui si parla di atti amministrativi, quindi non si parla del soggetto, atti amministrativi che vengono compiuti, che vengono fatti dalle amministrazioni e dalle aziende senza specificare il datore di lavoro. Questo cosa ha determinato? Ha determinato anche di passare tra le pieghe della norma senza far notare a chi andava le responsabilità. È ovvio che un'azienda o chi per esso, i responsabili sono i dirigenti, quindi il direttore generale, il direttore amministrativo sanitario, quindi gli atti li firmano loro. Quindi alla fine della fiera, se qualcosa è uscito dalla porta, no? E qualcuno ha detto vittoria, li abbiamo fatto ritirare, in questo momento abbiamo ancora un emendamento in piedi e che sicuramente chiederemo di farlo ritirare il prima possibile,
che
perché
è quello, scusami, firmato dal capogruppo del PD.
Ma così sembra.
Così sembrerebbe, così sembra. Almeno il Sole 24 Ore diceva questo.
Andiamo a leggere il Sole 24 Ore, se così sembra. Però al di là dei nomi dei partiti, perché qualsiasi partito abbia fatto una cosa del genere, direi che è una pugnalata nella schiena ai professionisti sanitari, cioè è proprio una pugnalata, perché dopo tutto quello che sta succedendo da quando è iniziata la questione coronavirus siamo stati veramente pugnalati, con questi emendamenti siamo stati pugnalati, cioè noi lavoriamo per salvare le vite e poi qualcuno, come abbiamo anche scritto in un comunicato, fa di tutto per salvare gli amici, perché di questo si tratta.
Certamente, anche perché come dire, il fatto che Salvini sia stato il primo a preoccuparsi di un dispositivo del genere ci racconta anche di Confindustria in Lombardia, ci racconta anche di come hanno cercato di ritardare la chiusura, no? Il lockdown, ci racconta di cliniche private come il Più Albergo Trivulzio, dove direttori generali sono stati, dove un direttore sanitario è stato rimosso perché voleva far indossare presidi individuali di sicurezza, di sanità ai lavoratori, per cui mascherine, guanti. Come dire, non è una fantasia che si voglia andare a tutelare una serie di personaggi che poco hanno a che fare con la tutela di voi infermieri o dei tanti medici che stanno rischiando salute, vita, affetti in prima linea.
Esatto, ma c'è anche il problema che chiaramente è una materia grossa quello di cui stiamo parlando, perché dopo questo ci saranno altri tentativi, perché sto iniziando veramente seriamente a preoccuparmi, perché poi chi altri avranno interesse a far sì che questa cosa crei uno scudo penale? Noi professionisti, nella stragrande maggioranza, direi praticamente tutti, sì, siamo assicurati, ma facciamo il nostro lavoro con un grande senso del dovere e di responsabilità. Non si comprende come mai in tutta questa storia qualcuno abbia voluto chiedere in maniera anche forte, ma non visibilmente, proprio con tutti i sotterfugi che si conoscono, per arrivare a questo atto che noi definiamo vergognoso.
Ascolta, noi sentiamo, ti faccio questa domanda che esula un po' adesso dalla questione degli emendamenti che insomma seguiremo nei prossimi giorni e rimaniamo sicuramente in contatto con voi per andare avanti in questo tipo di denunce, ma vi chiedo rispetto all'utilizzo dei tamponi. Noi continuiamo a sentir parlare di monitoraggio dei positivi, continuiamo a sentir parlare di implementazione dei tamponi. La verità è che abitiamo una regione che, per quanto sia tra le più contagiate, fa pochi tamponi. Abbiamo capito in questi giorni che addirittura nel settore, nelle varie cliniche convenzionate non venivano forniti i tamponi, nelle cliniche per anziani sembrerebbe neanche. Cosa pensate di questa situazione? Non dovrebbe essere uno dei dispositivi più importanti che abbiamo a disposizione per fermare e circoscrivere il contagio?
Il primo dispositivo importante era la prevenzione. Usare i dispositivi di protezione individuale, il primo è averceli, e qui avete visto come in queste settimane, mese e mezzo, ci sono state diverse segnalazioni di gravi carenze di questi dispositivi, e chiaramente il tampone è quello per proprio fare in modo che gli asintomatici positivi soprattutto venissero isolati, in modo da evitare il perpetrarsi del contagio. Ciò non è avvenuto perché le prime settimane, le prime quattro settimane, cinque quelle che sono, non sono stati fatti tanti tamponi, a differenza del Veneto. A parità di abitanti, il Veneto ha fatto quattro volte, se non cinque volte, i tamponi della Regione Piemonte. Adesso la Regione Piemonte sta aumentando perché ha aumentato il numero di tamponi. Sono arrivati i macchinari più veloci, si fanno 8 tamponi all'ora. Abbiamo anche fatto notare che i più contagiati, il 10% dei contagiati sono
personale sanitario.
Esattamente, e quindi questo ha determinato anche questa iniziativa. Il problema è che chiaramente siamo partiti tardi come regione rispetto al Veneto, che è stato lungimirante a fare tantissimi tamponi. Basta soltanto guardare i dati parlano chiaro, dove hanno più guariti rispetto ai morti, deceduti. Poi le cause di morte sono molteplici, però comunque sia tutte vengono registrate all'interno del coronavirus, nella tabella rossa. Il problema dell'RSA è un problema grosso. C'è stato un duplice incontro in videoconferenza dove
RSA, parliamo di cliniche per anziani, giusto?
Sì, 740 cliniche, 30.000 ospiti. È un grosso problema. Sono in ritardo e abbiamo visto dei casi che sono usciti sui giornali nelle giornate precedenti, dove ci sono stati diversi decessi. E questo sarà il dato che ci preoccuperà di più nelle prossime settimane, perché se non riusciamo a proteggere in maniera adeguata e bene i nostri ospiti sull'RSA, avremo un serio problema anche lì. Dovevamo intervenire prima, fare i tamponi prima, isolare bene con dispositivi, e lì purtroppo abbiamo constatato un ritardo.
Va bene Claudio, noi purtroppo siamo strettissimi coi tempi, siamo stati funestati da molti problemi tecnici oggi, per cui ti ringrazio per questo contributo, spero che non sarà l'ultimo, seguiamo sicuramente il vostro muovervi e le vicende che interessano il comparto sanitario in questo momento così sotto pressione.
Grazie, buona serata.
Grazie a te. Quindi 19:32, ritorniamo in diretta, ma proprio il tempo per salutarvi. Nel corso di questa puntata abbiamo capito come l'utilizzo dei tamponi per una serie di caratteristiche tecniche che ne impedisce l'utilizzo massivo appare sempre più soggetto a una razionalità che potremmo dire politica più che medica. Prima abbiamo assistito al caso rivoltante della corsia preferenziale per calciatori, dirigenti politici e chissà quali altre categorie privilegiate. Intanto arrivavano le rassicurazioni abbastanza bizzarre in verità dell'OMS, che sosteneva che gli asintomatici non potessero trasmettere il virus, e che il tampone andasse eseguito solo sui sintomatici. Quando si è capito che non era vero era molto tardi. Abbiamo finalmente ora capito che la selezione dei casi in cui il tampone va fatto, che sia guidata da criteri di privilegio o da criteri tecnici, da criteri affaristici particolari o di politica economica, non c'entra sempre con le indicazioni epidemiologiche. In questo momento quelle sono il criterio che tiene in conto, con tutti i limiti del bene collettivo, e a quelle in qualche maniera ci vogliamo rimettere, con tutti i limiti. Certificare meno casi potrebbe finire col diventare anche una strategia. Il vero volto dell'economia politica in questo momento è quello di Renzi, che spinge per riaprire tutto, della Confindustria Lombarda, che se avesse avuto le mani ancora più libere avrebbe causato una strage anche peggiore, o quello di Cirio, no? Il nostro presidente della regione, che infesta i TG regionali con la sua zozza mascherina per dirci che bisogna liberare le imprese da lacci e lacciuoli per far ripartire il paese. Insomma, la ragione economica scalpita e non vuole sentire ragioni. Questo ci sembra di intravedere dietro la retorica del io resto a casa. In questa direzione anche può spingere un uso parsimonioso dei tamponi e magari, chissà, con l'andare del tempo una rubricazione dei nuovi deceduti, soprattutto tra i vecchi, a casi di semplice polmonite batterica, no? Il che tutto sommato non sarebbe poi neanche una castroneria. Questo è il dato. A questo punto voci dell'Antropocene termina qua. Io insomma vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata, e un abbraccio a tutti, e la prossima settimana ci sarà Gianluca.
Voci dell'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.
This is all wrong. This is all wrong.
Voci dall'Antropocene.